Al direttore di Calcio 2000 Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri.
Ciao ragazzi, bentrovati.
Ma che cosa avresti? Allora, tu fai tante interviste a personaggi importanti, uomini dello sport, di qualsiasi sport. Ti trovi Pochettino davanti che dice: e che è? Noi che abbiamo comprato noi? In fondo non abbiamo speso niente, abbiamo preso i parametri zero. Cosa gli risponderesti?
Ma con un silenzio imbarazzante. Credo che sarebbe la miglior risposta. Sono rimasto anch'io un po' allibito. Forse il silenzio è la risposta migliore.
Ma sì, sai com'è? Cioè, piuttosto dici: mi trovo fortunato ad allenare la squadra di un club ricco, quello che mi danno è bello. Io nella mia vita porterò sempre l'onore di aver allenato tutti questi campioni. Sta a me metterli bene in campo. Amen. Perché raccontarsi tutte queste bugie? Io non lo so. E arriviamo a Sergio Ramos, che praticamente non ha giocato neanche un secondo, e parliamo di un salario da 15 milioni netti per due stagioni, 35 anni, giocatore infortunato ab eterno. Questo possiamo dire che è la prova che qualcuno, qualche presidente che c'ha i soldi, io capisco anche i discorsi che faceva Tancredi Palmeri, che trovo giusto, no? Che dice: noi ci arrabbiamo adesso perché siamo noi che subiamo, però c'è stato un passato in cui noi avevamo i soldi e andavamo a depredare ovunque. È vero, giusto, ma non andavamo a prendere giocatori rotti che non giocavano neanche un minuto mai e li pagavi così tanto. Poi, per carità, qualcuno potrebbe dirmi, e qua lupus in fabula, Fabrizio, la Juventus però ha preso a parametro zero un certo Ramsey, che ha giocato più con col Galles che non con la Juventus, e quindi dici: sì, gli errori li commettono tutti. Però, cioè, da questo punto di vista io credo che bisogna, ecco, far riemergere, Fabrizio, la competenza all'interno delle società. Cioè, i soldi bene, sfruttiamoli bene.
Ma sai, la questione Sergio Ramos è molto particolare, perché da quello che dicono i miei colleghi spagnoli lui si sente pronto a giocare, mentre i medici del Paris Saint-Germain stanno frenando per il suo ritorno perché hanno paura di una ricaduta. Quindi è una situazione un po' particolare. Sergio Ramos, se sta bene, è ancora un giocatore che fa la differenza. Ma in generale io sono un po' controcorrente da questo punto di vista, nel senso: il Paris Saint-Germain ha i soldi e fa quello che vuole fin quando avrà la possibilità di farlo, perché nessuno mi toglie dalla testa che dopo i mondiali del Qatar i poteri del calcio mondiale, secondo me, cambieranno, e anche scappano in maniera evidente. Però gli errori li abbiamo fatti anche noi, va che abbiamo la memoria corta. Io mi ricordo di giocatori comprati mai visti o talmente scarsi. Penso a Darko Panchev, che è stato pagato parecchio dall'Inter e praticamente era un giocatore che poteva giocare in Serie C, è stato anche sfortunato. Zavarov della Juve, cioè, devo dire che anche noi, quando eravamo potenti, un po' di errori li abbiamo fatti. Però questo non giustifica nulla. Il calcio è cambiato, il Paris Saint-Germain insieme al Manchester City e poche altre squadre fanno quello che vogliono, però non durerà in eterno questo potere degli arabi.
No, e io ti chiedo anche un'altra cosa: ma secondo te dopo il Qatar 2022 se la danno? Cioè, nel senso, qualcuno è entrato nel mondo del calcio con largo anticipo, investendo, facendo una sorta di spot promozionale all'interno del calcio, e poi dopo, finita la festa, finito il santo, passato il santo, finita la festa, io mi ritiro piano piano nelle mie stanze? O credi che ormai
la Cina, Cina ci sta insegnando molto, no?
Sì.
Perché hanno fatto investimenti folle e adesso il campionato è praticamente fermo, cioè non c'è più nulla, tutti i grandi campioni hanno fatto le valigie. Io non ho idea del mondo arabo che cosa abbia in testa veramente. Penso che solo vincendo la passione possa restare e, diciamo così, trattenere gli arabi nel calcio europeo che conta. Cioè, se continuano ad arrivare delusioni, io non mi stupirei del fatto se prima o poi gli arabi dovessero fare un passo indietro. Poi certo, se il Paris Saint-Germain vince la Champions League con Messi, cambia tutto. O il Manchester City porta a casa la Champions League con Guardiola. Però devi vincere, perché come sappiamo da sempre, nel calcio puoi avere tutti i soldi che vuoi, ma poi sul campo non è detto che il più forte economicamente sia anche il più forte sportivamente, per fortuna.
Ah, beh sì, e poi qui scende in campo l'allenatore, no? Che magari invece di raccontare baggianate tipo Pochettino, deve vedere come far funzionare un gruppo di giocatori che già dimostrano, Fabrizio, che comunque ne puoi prendere uno, due, tre, ma se ne prendi tanti e poi dopo molti fanno la panchina, fanno la muffa in panchina, chiaramente si lamentano. Però poi c'è un altro discorso da fare. sono anche i giocatori a dire: ok, pago, guadagno tanto, vado in un club incredibile, però gioco o resto fermo? Che cosa
Ma
mi conviene
io
fare?
Direi che le parole di Wijnaldum siano esemplificative, no? Cioè, giocatore trentenne, giocatore che ha già fatto tantissimo, eppure si sta scocciando al Paris Saint-Germain a guardare gli altri giocare, nonostante un ingaggio principesco che nessuno mai nella vita potrebbe mai garantirgli, se non il Paris Saint-Germain. Io Pochettino l'ho sempre detto, secondo me è un allenatore mediocre. Nella sua carriera non ha fatto moltissimo, ha avuto la fortuna di arrivare in una finale di Champions League, però secondo me non è il gestore di un circo con tante stelle come il Paris Saint-Germain. Cioè, così tanti campioni li possono gestire allenatori del calibro di Mourinho, di Ancelotti, Allegri. Non dico Conte, perché secondo me Conte al Paris Saint-Germain ne fa fuori 4-5 subito, sì. Però capito, quel profilo lì. Pochettino è uno che vuol fare il duro, vuole veramente, lui ci crede al fatto che io sono allenatore e io decido. Ma non funziona così al Paris Saint-Germain o in una squadra come erano i Galacticos del Real Madrid. Tu sì, puoi essere il numero uno come ad esempio Zidane. Però Zidane ascoltava anche i campioni,
certo.
Cioè, capito? Con Zidane Donnarumma era titolare
e si faceva ascoltare, ovviamente. Senti, invece ti volevo chiedere un'altra cosa, proprio restando su questa tematica. Vedi, c'è Marco, un ascoltatore, che dice: comunque sento in giro molto scetticismo nei confronti di Maurizio Pochettino, come se quello che ha fatto per costruire il Tottenham e farlo diventare una società tra le prime d'Europa non fosse mai successo. Quindi, però io dico, quando un allenatore funziona in un ambiente, è proprio la prova che possa funzionare ovunque? O magari a volte ci sono degli allenatori che funzionano in un posto e altrove si perdono? E io penso anche a Sarri, mi spiego. È andata alla Juventus, ha vinto certamente, però insomma c'aveva quello che aveva, ha vinto anche soffrendo. Credo si fosse durata altre tre partite, la Juventus rischiava di non vincere quello scudetto. È andato al Chelsea e un ambiente proprio non è che è stato contentissimo, però ha vinto l'Europa League, poi dopo è andato via. Ora sta la Lazio e sta avendo non poche difficoltà. Ma il sarrismo è esistito davvero? Esiste davvero? O è un modo che abbiamo noi di raccontarci una favoletta quando funziona da qualche parte ma non ovunque?
Allora, innanzitutto, per rispondere su Pochettino, se la memoria non mi inganna, Pochettino ha vinto i suoi due primi trofei da allenatore col Paris Saint-Germain quest'anno, e dovrebbero essere la Supercoppa e la Coppa di Francia. Quindi non ha vinto una mazza, tanto per essere chiari.
Per esempio.
Io credo che Pochettino sia un mediocre, non tanto perché da allenatore non mi convince, non mi convince da gestore del Paris Saint-Germain. Se poi dovesse diventare l'allenatore di una squadra media o di una squadra di giovani, va benissimo. Ed è lo stesso pensiero che ho sempre avuto di Sarri. Sarri, secondo me, è perfetto per una squadra media o con tanti giovani.
Idea da
un
tempo.
Po' più difficile Sarri nel momento in cui deve gestire una squadra di campioni.
E gli devi dare comunque tempo anche nella squadra media, Fabrizio, eh? Non è che fai miracoli.
Assolutamente sì, però lì gli do qualche chance in più. Mentre in una squadra di campioni o si adatta, come ha fatto con la Juve, alla fine si è adattato e lo scudetto l'ha portato a casa, oppure va in estrema difficoltà. Cioè, Pochettino sta cercando di fare il suo mestiere, secondo me, nella maniera sbagliata, ovvero io sono allenatore, io decido, e sono tutti uguali davanti a me. No, non sono tutti uguali, e soprattutto quando ci sono tante stelle, il primo lavoro è di gestione, non di allenatore.
Ok, a me hai convinto, a Marco no, perché continua a dire la penso diversamente su Pochettino. Vorrei più rispetto per Pochettino, baggianate ai nostri meravigliosi allenatori che bischerate le avranno dette, non le ho mai sentite. E invece no, noi attacchiamo, vedi, anche i nostri allenatori. Però il discorso qual è? Mai convinto. Però domani ore 18, Lazio-Inter. Ora, sarà un banco di prova più per Sarri o per Inzaghi? Ma soprattutto, ti è piaciuto di più il modo di lavorare fino adesso di Sarri o di Inzaghi? Tu dici, qual è il paragone che puoi fare? Che a differenza, che ne so, di Allegri, che ha trovato una Juventus che non esisteva più e ha dovuto ricostruirla, a differenza di Spalletti che si è trovato un'identità con Gattuso, però ha dovuto metterci molto del suo, Inzaghi aveva lasciato ha lasciato a Sarri una Lazio che comunque funzionava come concetto di squadra, poi ci dovevi mettere le tue idee. Stessa cosa, Inzaghi ha trovato un Inter che è stata costruita da Conte e ci dovevi mettere le tue idee. Chi è stato più bravo secondo te fino adesso e in prospettiva, se tu dovessi scegliere il tuo allenatore, quale dei due sceglieresti e perché?
Ma indubbiamente Inzaghi, perché io credo che per l'Inter perdere gente come Lukaku e Hakimi sia stato pesante, e soprattutto l'Inter gioca meglio rispetto allo scorso anno, cioè il gioco dell'Inter è più divertente, è più spettacolare, è più funzionale magari al palato dei tifosi di San Siro, che sono da sempre molto attenti al gioco. Poi che sia efficace come quello di Conte lo diremo a fine anno, però l'Inter gioca e gioca anche bene. La Lazio, io di Sarri non ho visto quasi nulla, quindi secondo me Sarri in questo momento non ha lasciato nessuna impronta nella Lazio. Gli sono andate bene 2 o 3 partite, per fortuna ha vinto il derby, però obiettivamente ha fatto anche delle prestazioni che definire incolore mi sembra un eufemismo. Quindi sicuramente Inzaghi molto più avanti nel lavoro, e se dovessi scegliere tra i due non ho dubbi e prenderei Inzaghi.
Oh ragazzi, belle le vostre riflessioni, vi chiedo soltanto magari di firmarvi tutti, perché mi piace chiamarvi per nome, perché c'è un nostro ascoltatore che dice una cosa che per esempio, cioè fa un paragone che per esempio a me piace tantissimo e sono convinto anche a te, cioè più che paragone, un confronto. Per me è molto più bravo Tuchel di Pochettino, e non solo per la Champions vinta. Io Tuchel, ti aggiungo Fabrizio, lo vedo molto vicino per esempio al modo di pensare, di allenare, di agire di Allegri, quindi praticità. E poi tra l'altro tra i due c'è stata questa bellissima sfida a Torino, per adesso vinta il primo round da Allegri, sono molto curioso di vedere Chelsea-Juventus come sarà, però allenatore pratico che valorizza il gruppo di giocatori che c'ha, non deve stravolgerlo per le sue idee, che ne pensi?
No, Tuchel secondo me è veramente un grande allenatore, perché ecco, lui si adegua al giocatore, esatto, che ha di fronte, ma non lo vede come un limite, eh? No, no. Lo vede come una qualità,
certo.
Quindi sicuramente è un grande allenatore. A me non piace perché lo vedo come un giocatore, un allenatore un po' troppo emotivo anche nelle scelte. Cioè Conte è un allenatore rabbioso, emotivo in panchina, però quando deve fare le scelte non guarda in faccia nessuno. Tuchel non lo so, mi sembra ancora uno che se c'ha davanti, capito, il Lukaku che vuole giocare a tutti i costi e lo fa giocare, quindi da questo punto di vista vedo qualche differenza. Non c'è paragone tra Tuchel e Pochettino, cioè mille volte Tuchel,
assoluta,
o Tuchel come lo chiamano alcuni.
Io lo chiamo Tuchel, ma mi gasa molto, un allenatore molto intelligente secondo me. Allora c'è un audio,
assolutamente
c'è un audio, e poi c'è Marco che ci ringrazia, grazie Vincenzo alla tua onestà intellettuale, perché hai mandato anche il mio messaggio un po' scomodo, grazie ancora, ma figurati ragazzi, anzi non è che dobbiamo essere tutti d'accordo, è bello proprio il confronto, quindi anche a Fabrizio piace essere messo in discussione,
certo.
Mica gli possiamo sempre dire, ah vedi, poi anche io e Fabrizio su tante cose non siamo d'accordo. Adesso non ricordo l'ultima qual è, però su tante cose non siamo d'accordo anche noi.
Beh, sul cibo sicuramente.
Sul cibo, perché? Te che piace? Più carne o più pesce? Vai, te la butto.
Ah, io sono carne.
È due, è pure io. Più vino,
vedi?
Vino rosso o vino bianco?
Non bevo vino.
Non bevi vino, ecco, su questo non andiamo d'accordo. Dai Giorgio, facci sentire l'audio.
Ciao Vincenzo, sono Arian da Milano. Sono dell'avviso che le difficoltà viste alla Lazio di Sarri siano più difficoltà dei tifosi e dei giornalisti che cercano in la Lazio in Napoli di Sarri. Ma se vai a guardare i numeri, questa Lazio ha fatto lo stesso cammino che ha fatto l'anno scorso, se non meglio, perché ha segnato di più.
Che ne pensi?
Penso che statisticamente ci può stare, però obiettivamente io quando guardo la Lazio di Sarri non mi convince. Non mi convince perché mi sembra una squadra che vive molto sui singoli, che non ha uno stile di gioco ben chiaro, e soprattutto quando va in difficoltà in maniera evidente. E insomma, questi sono aspetti che dovrebbe curare un allenatore, no?
Certo.
Quando la Lazio va in difficoltà non ho mai la sensazione che possa riprendersi. Vive molto sulle individualità, perché signori, la Lazio è una squadra forte come roster,
oh,
è veramente
diciamolo,
forte. Però se giochi così e non hai una mentalità e un gioco che ti sorreggono, non so se i singoli ti possono portare tanto lontano.
Sta arrivando anche un altro audio, intanto il messaggio di prima su Tuchel credo fosse di Maurizio D'Ancona, che si è firmato adesso, anzi è sicuramente lui perché si è firmato adesso, quindi Maurizio condivido, ecco, il tuo pensiero. C'è un audio che adesso si ascolterà Giorgio Sorani, invece vedi Marco torna sul concetto degli allenatori, dice Tuchel giovane bravissimo, però spero abbia preso insegnamento dalla sconfitta con Allegri, però possiamo anche dire che Tuchel invece secondo me ha dato un insegnamento a Guardiola nella finale di Champions League, cioè a un allenatore che è molto bravo, molto vincente, nessuno lo mette in dubbio, ma che secondo me a un certo punto Fabrizio si è innamorato troppo di se stesso e delle sue idee e quindi ha cercato di vincere una finale di Champions League senza attaccanti. Dall'altra parte Tuchel ha detto ok, tu c'hai i soldi, tu c'hai grande qualità, io sono stato cacciato dal Paris Saint Germain, sono venuto qua al Chelsea, con gli uomini che ho e torniamo lì, ti dimostro che posso batterti, e lo ha fatto.
Ma sai, ci sono alcuni allenatori che difendono il proprio credo calcistico a spada tratta. Guardiola è uno di questi, anche se si è evoluto, perché non è il Guardiola del tiki-taka del Barcellona, è un Guardiola diverso. Però certamente Guardiola è uno che ha vinto talmente tanto che può permettersi di giocare come vuole, quando vuole. Tuchel, ripeto, a me piace, mi sembra molto intelligente, deve crescere secondo me in alcuni aspetti, però indubbiamente è uno dei primi allenatori in circolazione, nonostante il Paris Saint-Germain l'abbia mandato via, perché poi sai, ci sono dei momenti in cui non funziona in un determinato posto, è capitato anche a mostri sacri, certo, no? Come Mourinho, Ancelotti, lo stesso Conte, quindi ci sta, però insomma direi che Guardiola, anche se ha perso quella finale, ecco, Guardiola ha fatto molto per il calcio e se anche non dovesse vincere più da qui alla fine della sua carriera, difficile pensare che Guardiola non sia uno dei primi 10 allenatori che io abbia mai visto all'opera.
Non c'è dubbio. Però ecco, quello che ti voglio dire è questo qua. È stato un errore di Leonardo, quello di mandar via Tuchel, o Tuchel ha meritato di andare via? Perché secondo me con questa squadra, paradossalmente, ci avrebbe lavorato meglio tu che rispetto a Pochettino.
Sì, sono d'accordo. Chi però, sai, in quel momento è saltato l'allenatore per la situazione, per i risultati, anche un po' per dare la scossa all'ambiente, no? È un rituale che accade spesso nel calcio, come ben sai. Quindi è stato giusto in quel momento allontanare Tuchel. Indubbiamente, e questo vale non solo per Tuchel, ma per tanti altri allenatori, cioè, secondo me questo Paris Saint-Germain è un po' troppo grande per le ambizioni di Pochettino.
L'hai sentito l'audio, Giorgio? Lo possiamo mandare? Vai, non ci sono parolacce, scherzo.
Io dico che Sarri a Napoli ha trovato una squadra già fatta da Benitez, quindi, e che avevano già i giocatori adatti al suo gioco. Anzi, all'inizio ha fatto fatica perché voleva stravolgere la squadra. E col presidente De Laurentiis si è scontrato.
Allora, spezzo, ed è strano, una lancia a favore di Sarri in questo caso, nel senso che sì, si è trovato la squadra che ha costruito Benitez, gli ingredienti glieli ha portati Benitez, e che ingredienti gli ha portato e che base che aveva creato. Dopodiché, quando è arrivato, c'era Napoli che era tappezzata di striscioni contro Sarri, che però ha fatto un bel lavoro lì, va detto, cioè nel senso che tutti avevano scarsa fiducia in lui. Il primo anno già abbastanza bene il Napoli, poi il terzo anno è diventata l'apoteosi, la famosa stagione dei 91 punti. Ora, solo se hai una Juventus cannibale davanti con 91 punti non vinci uno scudetto. Però ha funzionato a Napoli.
Allora, il messaggio non è sbagliato.
No.
Benitez è uno che lavora bene e sicuramente ha lasciato qualcosa di buono a Napoli. Io mi ricordo è uscito dalla Champions League con 12 punti nel girone, quindi non è che fosse scarso. Però a me dà un po' fastidio il fatto che si continua a pensare a Sarri come qualcuno che ha fatto qualcosa di straordinario e quindi deve vivere di rendita per quello che ha fatto. Io mi ricordo un grande Sarri all'Empoli e un anno di super Sarri al Napoli, ma questo in giro da oltre 20 anni.
Sì, esatto.
Quindi... ragazzi, cioè, io non voglio passare come un detrattore di Sarri, però... ha una carriera veramente lunga, sì, ne ha passate tante nelle serie inferiori, tutto quello che vuoi, però cioè, faccio fatica a credere che Sarri possa entrare nel club esclusivo di cui parliamo prima, per
No,
essere
sono d'accordo.
chiari. Cioè, è un buon allenatore, ma come ce ne sono tanti altri. Io non riesco a considerarlo un grande allenatore, cioè un allenatore con la A maiuscola. È un buon allenatore, punto.
Senti, ti dicono Fabrizio, Sarri forse è proprio vittima del sarrismo. Vado a leggere, fatto a Napoli è mai più ripetibile, Rosolino da Fossano. Sarebbe però una carenza dell'allenatore in sé, questo.
Allora, innanzitutto è sempre difficile, soprattutto quando parliamo di allenatori, identificarli con un tipo di gioco. Anche perché se volessimo analizzare il sarrismo, qualcuno potrebbe dire, bah, insomma, molto simile al gioco di Guardiola, qualcun altro potrebbe dire, ma insomma, tutto sommato anche altri allenatori l'hanno portato avanti questo stile di gioco. Quindi non è mai facile. Io credo che Sarri non sia vittima del sarrismo. Sarri è vittima di 2 stagioni straordinarie. Quindi tutti si aspettano che riesca a raggiungere quelle 2 eccellenze. E magari non sarà più così. Bisogna anche accettarlo questo fatto. Ci sono degli allenatori che hanno avuto un momento eccezionale e poi non dico che sono spariti, ma non sono più riusciti a riprendersi o a raggiungere quei livelli. Per quello che gente come Mourinho, Guardiola, Ancelotti, secondo me Allegri, Conte sono diversi, perché questi hanno vinto non 2, 3, 4 circostanze, hanno vinto sempre, sempre.
No, è vero.
Sarri ha avuto il suo momento di gloria, ma magari non arriverà più un altro momento di gloria. E non è dovuto al fatto che è vittima del sarrismo, è dovuto al fatto che magari è un buon allenatore, ma non un grande allenatore.
Senti, invece, Arian, è bella questa chiacchierata che ci stiamo facendo perché poi anche i nostri ascoltatori stessi rispondono tra di loro. E Arian, cioè Gianni risponde ad Arian. Quindi Arian, occhio, tanto so che stai facendo le consegne, c'hai le cuffiette, ci ascolti e nel frattempo rispondi quando vuoi. Rispondo ad Arian, dice Gianni da Piacenza. È vero che ha gli stessi punti, ma la Lazio di Inzaghi giocava molto meglio di questa. Non si
È
parla di
vero.
punti, ma di qualità di gioco che con Sarri per ora è inesistente. Il sarrismo è un'invenzione. Aggiungo. La vittoria nel derby contro la Roma era del sarrismo o era quasi più allegriana? Nel senso, come una bella partita, però comunque, come ha detto Mourinho, ha saputo fare anche difesa e contropiede, che non è un errore, eh? Anzi, quella
No, l'ha
sarebbe.
vinta con i singoli.
Esatto.
Come dicevo prima, questa Lazio vive sull'invenzione dei singoli. Per sua fortuna Sarri ha tanti giocatori buoni, perché ne ha tanti, eh? Perché
Sì.
tanti si dimenticano della qualità della Lazio. Milinkovic-Savic, Immobile, Luis Alberto, adesso Felipe Anderson. Cioè, ragazzi, non è che la Lazio è una squadretta. Io ripeto, la Lazio di Inzaghi mi ha sempre dato tante certezze e una mentalità forte. La Lazio di Sarri mi sembra una squadra che se va in difficoltà e i suoi grandi campioni non trovano la giocata, non andiamo da nessuna parte. E questo mi ricorda molto la Juventus di Pirlo. Cioè una squadra che se il singolo, quasi sempre Cristiano Ronaldo, la risolveva, ok, abbiamo vinto, ma se no la squadra andava in grande difficoltà.
A questo punto saranno l'uno contro l'altro e quindi io ti chiedo di cominciare ad anticiparmi un po' questa sfida e di dirmi come andrà a finire. Quindi vedi una Lazio che farà sfruttare il suo fattore campo, il ritorno di Immobile che giocherà dal primo minuto, dall'altra parte ci sarà un Inter che deve capire se può recuperare Lautaro. È chiaro che l'orario alle 6 del pomeriggio non facilita l'impiego, ma si farà di tutto per mandarlo in campo. Credo che abbia recuperato Correa, credo, non ne sono convinto al 100%, però insomma, che partita ti aspetti? Anche tatticamente.
Ma allora, io mi aspetto una partita dominata dall'Inter, cioè sono sincero, poi posso essere smentito e fa parte del gioco, ma se mi devo sbilanciare vedo l'Inter nettamente favorita, perché mi sembra una squadra più strutturata, perché Inzaghi secondo me sa come mettere in difficoltà la sua ex squadra. Ecco, c'è il fattore Lautaro. Se l'Inter non avrà Lautaro o comunque Lautaro non sarà al top, tra l'altro ha segnato stanotte il gol decisivo nelle qualificazioni mondiali. Bisognerà vedere in co che condizioni è Lautaro, perché l'Inter con Lautaro è una cosa, l'Inter senza Lautaro è un'altra cosa. però sulla carta per me l'Inter è strafavorita.
Inter strafavorita, invece l'altra sfida è quella di domenica sera 20:45 Allianz Stadium, 75% di capienza ormai in tutti gli stadi, quindi anche lì si riaccenderà, esatto, si riaccenderà un po' il calore del tifo. Chi lo sa lo stadium, perché poi sappiamo anche della querella con la società per la questione tamburi, cori, eccetera. Però ci saranno Juventus e Roma, Allegri contro Mourinho, Dybala più no che sì, così come Morata, perché non hanno preso parte nemmeno all'amichevole di ieri, quindi da valutare, ma più no che sì in campo, probabilmente convocati, magari in panchina, più no che sì credo per adesso anche Ebram, a meno che non decida Mourinho di mandarlo in campo, ma a quel punto starei attento, perché con la caviglia così e due sfide dopo ancora più complicate, Napoli e Inter, magari sarebbe opportuno cercare di stare attenti. Comunque, tra due mostri sacri, Allegri e Mourinho, che partita ti aspetti e chi vedi avanti?
Allora, innanzitutto parentesi sul 75%, perché la voglio dire.
Vai,
è una follia, eh? 3 sì, 1 no, 3 sì, 1 no. Ma cioè, ma che senso ha? Capisco il 50%, 1 sì, 1 no, 1 sì, 1 no. Ma passare dal 50 al 75 mi sembra una follia. Però, questa è mia personale idea. Per quanto riguarda la sfida, bellissima. Bellissima, perché parliamo di due veramente allenatori bravi in campo e ancora più bravi mediaticamente. Allegri fa dell'ironia il suo cavallo di battaglia, prende tutte le cose alla leggera. Mourinho è un gladiatore, quindi sta benissimo a Roma. Gran bella partita anche per i contenuti tecnici, perché sì, è vero, la Juventus non avrà Dybala e probabilmente la Roma non avrà Abraham, però c'è tanta qualità in campo, c'è tanta voglia di dimostrare di essere squadre forti. Ecco, sono contento di un particolare. Oggi leggevo le probabili formazioni e devo dire che la Juventus sta tornando italiana. È vero, a causa di infortuni, però contro la Roma potremmo vedere tanti italiani, perché Bonucci, forse Chiellini, Locatelli ormai è inamovibile, Chiesa anche, probabilmente Bernardeschi, forse De Sciglio per dare un turno di riposo ad Alessandro. Cioè, è bello vedere un'Italia, una Juventus ancora italiana,
sì.
Anche perché la Roma ne ha tanti di giocatori italiani forti, quindi è anche una sfida che mi piace perché profuma d'azzurro, quindi sono veramente curioso di vederla. Qua non ho un favorito, sono convinto che il primo che segna vince, perché il gol potrebbe cambiare tutto il modo di giocare di entrambe, e niente, 50-50.
Allora, ci dobbiamo salutare, lo so, però volevo farti un'ultima domanda del nostro ascoltatore che trovo molto interessante e tu sei la persona adatta per rispondere. Intanto c'è Arian che risponde al nostro amico, quindi a Gianni da Piacenza. Ciao, sono Arian, amico, sono d'accordo che il serritmo non esiste e che la Lazio di Inzaghi giocava molto meglio, ma la Lazio di Inzaghi era da 5 anni che erano insieme senza cambiare molto, perché al povero Inzaghi non gli facevano mercato, se no credo che avrebbe potuto vincere di più. Concordi oppure no su questa visione di Arian?
Ma secondo me la Lazio ha già fatto tantissimo, la Lazio
anche
di Inzaghi. Sì, poteva fare qualcosa in più, però ha fatto già cose straordinarie, esatto, che i tifosi della Lazio si godranno col passare degli,
certo,
anni.
Ma la domanda per te che ti giro è questo: che ne pensate? Beh, sono tante domande veramente, però prendo questa. Bledar da Genova: buongiorno ragazzi, che ne pensate del fatto che le ultime 3 Champions League sono state vinte da allenatori tedeschi? Secondo voi è un caso? Fabrizio.
Non lo so, non so se sia un caso.
In genere i trend si fanno una prova, eh?
Sicuramente in Bundesliga danno molto spazio ai giovani allenatori con idee diverse. Cioè la Bundesliga è un serbatoio per gli allenatori tedeschi, perché anche, lo sapete, no? Sono giovanissimi eppure li mettono in gioco subito. Da noi va più il vintage, come da un certo punto di vista in Premier League hanno preso Ranieri, quindi mi sembra abbastanza esemplificativo. Però sì, forse la scuola tedesca in questo momento è in auge proprio perché la Bundesliga punta molto sui giovani talenti dal punto di vista degli allenatori tedeschi.
Intanto in questo momento c'è il salone del libro in cui è intervenuto anche Pavel Nedved. Leggo questo testuale che ritorna al discorso che facciamo sul 75% del pubblico, ma sul pubblico in generale, poi ti saluto. Serve più calore allo stadium, serve, vi assicuro, i giocatori lo sentono, e come lo sentono tanto, influisce sulle performance dei giocatori. I grandi giocatori hanno bisogno di motivazioni, andare oltre le possibilità te lo danno soltanto i tifosi, è una carica importante. Fabrizio.
Acqua calda.
Esatto. Che però devi riattivare anche tu,
sì,
società.
Però nel
modo.
Senso, cioè, lo sanno anche i sassi.
Esattamente.
Non è che abbia detto una verità scientifica, lo sappiamo tutti. Io dicevo solo che mi sembra una follia passare dal 50 al 75
invece di fare...
tre sì, uno no.
Esatto.
Non ne capisco il senso, però va bene, eh? Cioè, nel senso, sempre meglio il 75 che il 50. Speriamo di arrivare al 100 il prima possibile.
Fabrizio Ponciroli, a venerdì prossimo. Ciao Fabri.
Ciao ragazzi, statemi bene.